Buongiorno, io vi ringrazio dell'invito. Come è stato anticipato, io ho lavorato per 35 anni in regione, sono in pensione dal 1 di dicembre. L'ultimo procedimento al quale ho partecipato, tra l'altro come responsabile del settore paesaggio dell'assetto territorio della regione Toscana, è stato l'aeroporto di Firenze. L'invito mi è stato rivolto anche perché io ho coperto il ruolo di responsabile del paesaggio dal luglio del 2012 fino al pensionamento, ma per i 18, quasi 20 anni precedenti io sono stato responsabile del settore via della Regione Toscana, nonché presidente della Commissione Via regionale e membro della Commissione nazionale nominato dai presidenti della Giunta, a partire da Chiti, passare da Martini e arrivare fino a Rossi. Tutto questo è stato finché non sono stato trasferito ad altro incarico. Sulla questione dell'aeroporto di Firenze mi permetto di fare, perché mi era stata chiesta, una breve premessa sugli aspetti procedurali. L'aeroporto di Firenze, trattandosi di un aeroporto di livello nazionale con pista di lunghezza superiore a 1500 metri, è per legge sottoposto a valutazione di impatto ambientale. Per legge vuol dire, per intendersi, c'è un decreto ministeriale 152 del 2006 che dice quali sono le opere sottoposte a via di competenza dello Stato. L'aeroporto di Firenze rientra tra queste opere. Il decreto, insieme ad altre discipline e norme correlate, dice espressamente, chiaramente ed inequivocabilmente una cosa, che per quanto riguarda gli aeroporti devono essere sottoposti a valutazione impatto ambientale i progetti definitivi delle proposte aeroportuali, e insieme al progetto definitivo deve essere consegnato all'autorità competente, in questo caso il Ministero dell'Ambiente, lo studio di impatto ambientale, acronimo SIA, perché la Commissione nazionale possa effettuare quello che era stato anticipato, si chiama VIA, cioè fare la corretta valutazione degli effetti ambientali della realizzazione di queste opere in elenco, fra cui gli aeroporti. Quindi la legge è molto chiara in questo senso, da sempre, dal 1988 praticamente, salvo delle modifiche di cui non sto qui a dilungarmi, anche se è opportuno fare una dichiarazione su questo. La norma precedente diceva che riguardo agli aeroporti potevano essere sottoposti anche attraverso la presentazione di progetti di massima. Questa norma, siccome non rispettava il dettato comunitario, perché voi sapete che ci sono almeno due direttive comunitarie che parlano della VIA e che sono imposte agli Stati membri perché le trasferiscano nelle proprie leggi, e così ha fatto con grave ritardo anche l'Italia, tant'è che poi è tuttora sottoposta a procedura di infrazione per inadempienza riguardo alla completa attuazione delle direttive comunitarie. Allora lo Stato italiano aveva recepito la relativa comunitaria dicendo si sottopongono a via i progetti preliminari. La cosa ovviamente a un certo punto è stata necessariamente modificata, e noi oggi sappiamo che la legge dice che a via devono andare i progetti definitivi. Perché questa incipit, perché questa premessa? Perché è il problema che noi tecnici, tutti i tecnici che con questa iniziativa si sono confrontati nell'ultimo anno e mezzo, si sono dovuti confrontare riguardo ai contenuti progettuali. Perché il risultato fin dal primo momento evidente, sulla base anche di una precisa richiesta che è stata fatta al proponente, che non c'era alcuna intenzione da parte del proponente di rispettare la norma. E la motivazione, non scritta, seppure in verità è dichiarata, del fatto che, pur dicendo la legge che obbligatoriamente doveva essere presentato un progetto definitivo, è stata che negli ultimi 15 anni i 7-8 progetti di aeroporti nazionali, a partire da Venezia, Verona, Genova, Napoli, sono stati sempre sottoposti attraverso la presentazione di un cosiddetto master plan e non di un progetto definitivo, secondo quanto previsto espressamente dal decreto 163, appalto opere pubbliche, che dice quali devono essere i contenuti di un progetto definitivo, Reggio, quindi l'ENAC, si è giustificato dicendo: noi così facciamo per prassi consolidata. Allora, il discorso per prassi consolidata ha lasciato piuttosto interdetti noi tecnici, per il semplice fatto, qui abbiamo anche, vedo, dei soggetti che al nucleo hanno partecipato e quindi hanno espresso tutto dichiarato in documenti pubblici che potete estrarre dal sito della Regione, le proprie perplessità in merito al fatto che per arrivare a un giudizio compiuto sul progetto e sugli effetti del progetto nei confronti dell'ambiente, tutto, ambiente inteso come salute pubblica, aria, acqua, suolo, sottosuolo, infrastrutturazione, bisognava avere a disposizione documenti che ci garantissero l'espressione di un parere motivato. È del tutto ovvio, e così risulta dagli atti della Regione, che un master plan non ci ha consentito di esprimerci in modo compiuto sulla iniziativa che la ENAC ha inteso presentare. Aggiungo questo, che c'è un'ulteriore complicazione in tutto il meccanismo, perché con grande difficoltà, dopo quasi 2 anni di discussione politica in sede di Consiglio regionale, no, noi ci si aspettava evidentemente che arrivasse un progetto relativo a un aeroporto di 2000 metri, perché questo è quello che la politica nel suo insieme, in un lavoro che ha coinvolto anche i tecnici, con una analisi territoriale approfondita riguardo allo sviluppo della piana tra Firenze e Pistoia, per quello che è stato negli anni passati e per quello che potrebbe essere in una valutazione comparata evidentemente per il futuro, aveva dimostrato, almeno così si riteneva, che lì più di 2000 metri una pista non ci poteva stare, anche in relazione al tipo di velivoli che avrebbero utilizzato la struttura. L'ENAC, oltre a non presentare un progetto definitivo e un master plan, ha deciso che invece era necessario presentare un progetto per una pista di 2400 metri, complicando così enormemente il lavoro dei tecnici, anche con riferimento appunto al piano di indirizzo territoriale e ai contenuti del piano di indirizzo territoriale Parco della Piana approvato, e a questa anomalia rappresentata da questo progetto che qualcuno ha ritenuto necessario presentato in quei termini, tanto da obbligarci ad un giudizio che poi, come se avete avuto la possibilità di leggerlo, se no qualche passaggio me lo sono segnato, credo che sia opportuno che lo conosciate, perché tante e tali sono le criticità in generale riguardo agli aspetti ambientali e di salute pubblica, che è del tutto evidente che l'elaborazione progettuale non si può definire tale da poter ricevere una valutazione compiuta. Nella sostanza la competenza è tutta del Ministero dell'Ambiente. Il Ministero dell'Ambiente ha una sua commissione nazionale, sono circa 50 di membri. Diciamo che all'interno della Commissione nazionale ci sono ingegneri, architetti, geologi, avvocati, esperti, anche quindi giuristi, sono tutti di nomina politica, ovviamente, escluso il rappresentante regionale che partecipa nella Commissione via nazionale quando c'è un progetto riferito alla regione che è rappresentata evidentemente dal soggetto. Se quando c'è la Toscana il rappresentante regionale dovrebbe andare tutte le volte che c'è una riunione tecnica o c'è la riunione anche conclusiva della commissione a partecipare votando, perché si vota e si vota a maggioranza, e la competenza quindi è tutta del Ministero. Il Ministero si avvale per le istruttorie poi di strutture di carattere nazionale, quindi tecnici di strutture satelliti al Ministero dell'Ambiente. Qual è il ruolo delle regioni? Le regioni esprimono un parere, così è detto nella norma nazionale. Il parere non è vincolante, viene sempre normalmente espresso, a quello che mi ricordo, salvo qualche regione che ha avuto difficoltà anche a trovare le strutture, a nominare le strutture, ma in generale quasi tutte le regioni d'Italia partecipano nelle commissioni nazionali, nominano con cariche che vengono rinnovate di 3 anni in 3 anni i loro rappresentanti, i quali normalmente, diciamo che a Roma entrano anche nel merito della discussione, altrimenti vengono mandate come regioni alla commissione normalmente delle delibere di giunta, che sono l'atto politico conclusivo, accompagnate da un parere tecnico delle commissioni regionali. La Regione Toscana ha espresso il proprio parere tecnico. Il parere tecnico espresso dalla Regione Toscana ha accompagnato una delibera della giunta regionale che è stata a dicembre inviata alla Commissione Via Nazionale. La Commissione Via Nazionale oggi sull'aeroporto di Firenze sta riflettendo su come concludere il procedimento, avendo avuto a disposizione tutti i documenti necessari dall'inizio del procedimento fino a questa ultima fase per proporre al ministro Galletti una conclusione del procedimento. Considerate, questa è l'ultima cosa formale, che un decreto via è a doppia firma. Firma in questo caso il ministro Galletti, ministro dell'Ambiente, e il ministro Beni Attività Culturali. Ovviamente in tutti i casi in cui l'opera ricade all'interno di aree vincolate. L'aeroporto di Firenze, come la stragrande maggioranza delle grandi opere infrastrutturali, di riffo o di raffa, tocca vincoli per decreto, vincoli galasso. Quindi inevitabilmente la procedura di via nazionale dell'aeroporto di Firenze si dovrà concludere con un decreto interministeriale firmato direttamente dai due ministri dell'Ambiente e delle Beni Attività Culturali. Per quanto ne so e per quanto ho letto anche ieri sul giornale, si stanno effettuando dei saggi a Peretola, purtroppo mi sembra in un momento abbastanza tardivo rispetto al procedimento da parte della sovrintendenza archeologica. Sarebbero emersi un po' di reperti archeologici, come era del tutto immaginabile nella piana di Sesto Fiorentino, voi sapete, tra tombe e quant'altro. Vi ricordo ad esempio che un procedimento nazionale, che è quello di Gonfienti, si è miseramente concluso perché è stato trovato un villaggio preromanico, previllanoviano, quindi insomma un grande, dell'età del bronzo mi sembra, quindi in tutta la nostra piana tra Firenze e Pistoia è immaginabile che fare un buco in terra significa comunque trovare qualcosa. La sovrintendenza archeologica ha trovato qualcosa, ora tutto è fermo perché bisogna capire se quello che ha trovato è tutto lì o c'è anche dell'altro, se è asportabile e catalogabile oppure implica evidentemente poi modalità diverse di tutela. Aggiungo riguardo al Ministero Beni Attività Culturali, anche perché me ne sono occupato direttamente come responsabile del settore paesaggio per il piano paesaggistico copianificato con il MIBAC, che l'attuale pista di 2400 metri, quindi questo progetto asfalta il lago di Peretola. Il lago di Peretola, proprio perché è definito lago attraverso il nostro piano paesaggistico approvato non più di 2 mesi fa, è bene vincolato e la possibilità di trasformare un bene vincolato in un tratto di pista asfaltata è questione tutta in capo alla responsabilità del Ministero Beni Attività Culturali, che deve trovare una soluzione, perché i vincoli sono vincoli, possono essere modificati soltanto attraverso un decreto che libera quell'area da un vincolo inedificante. Voi, vi ricordo, per chi ha un approccio anche di tipo progettuale, Galasso, che è ancora vivo, persona degnissima, pose delle condizioni su tutto il territorio. La Toscana è coperta per il 60% da vincoli galasso, fiumi, boschi, laghi, parchi e quant'altro, tutela che per quanto riguarda noi è stata interamente sorpassata attraverso l'approvazione del piano paesaggistico. Mi scuso, mi sono dilungato sulle parti procedurali perché probabilmente è anche importante comprendere questo. Entrando nel merito del procedimento, io vi voglio segnalare che all'interno del parere numero 110 del 6 novembre 2015 del Nucleo di Valutazione dell'Impatto Ambientale ci sono delle dichiarazioni con le quali si è voluto evidenziare la presenza all'interno di questa procedura di profili di illegittimità procedimentale, di carenze documentali e di chiare incompatibilità ambientali. I profili di illegittimità procedimentale sono relative a due questioni. Una che è quella che vi ho già detto, e cioè che la legge impone che a via sia mandato un progetto definitivo, oppure è interpretabile la norma in questo senso. Se non è un progetto definitivo, bisogna che sia qualcosa di simile che consenta a chi è chiamato a giudicarne i contenuti di avere tutti gli elementi in grado, giungere a una valutazione motivata su tutti gli argomenti. Quindi a noi è sembrato chiaro che un master plan per il tipo di contenuto non poteva essere assimilato a un progetto definitivo o a qualcosa di simile al progetto definitivo, ma per grado di approfondimento tale da portare a un giudizio. Le carenze documentali, è tutto evidenziato e dichiarato nel parere, e una serie di incompatibilità ambientali, cosa per cui personalmente, come responsabile del settore paesaggio, io ho fatto una proposta differente da quella quando siamo entrati nel merito della discussione del nucleo, che era invece proposta dal Presidente del nucleo, di chiudere con un parere negativo e, come previsto dalla legge, di chiedere al Ministero dell'Ambiente di archiviare il procedimento per chiedere al proponente, in applicazione della legge, come è doveroso per chiunque di noi, quando evidentemente siamo a chiedere un'autorizzazione e lo possiamo fare solo rispettando le norme in vigore. La cosa però, diciamo che c'è stata una mediazione all'interno del nucleo, per cui il nucleo non si è espresso con un parere negativo, ma tutte le carenze documentali, tutte le incompatibilità ambientali e i profili di legittimità sono stati dichiarati. Spetta ovviamente adesso al Ministero l'ultima parola sulla questione. Io qui voglio però dichiarare anche qualche altra cosa riguardo a tutto ciò, per conoscenza diretta. Quando questo procedimento è partito e quando abbiamo avuto la possibilità di analizzare la documentazione iniziale presentata dal proponente, noi abbiamo evidenziato al Ministero dell'Ambiente che non c'erano i presupposti per arrivare a un giudizio. Era estremamente carente la documentazione. Per quel che mi risulta, il Ministero non aveva nemmeno intenzione di chiedere integrazioni, perché così non aveva fatto e non ha fatto per tutti gli altri aeroporti d'Italia. Cioè il Ministero, pur in presenza di documentazione assolutamente carente, normalmente per facilitare le procedure di approvazione di queste opere, chiude e ha chiuso, questo è tutto documentato, i procedimenti, pur in carenza di documentazione, con un quadro prescrittivo. Ora voglio farvi presente che normalmente i quadri prescrittivi sono la conclusione di un procedimento amministrativo, avendo avuto a disposizione la documentazione e avendo deciso, sulla base delle documentazioni, di approvare il progetto, ma ritenendolo probabilmente non completamente sotto il profilo ambientale, infrastrutturale, coerente, tanto da dover essere modificato, aggiustato e perfezionato per le successive fasi. Quindi un quadro prescrittivo non può che essere la fine corretta di un procedimento corretto, tale da generare nei confronti del proponente tutte quelle necessarie modifiche progettuali che rendano il progetto e l'opera effettivamente compatibile o il più possibile compatibile col territorio, con l'ambiente, col paesaggio e con quant'altro ci sta intorno. Mettere delle prescrizioni a conclusione di un procedimento dove la parola d'ordine in generale dei tecnici è non abbiamo elementi per giudicare, vuole dire travisare completamente la ratio della disciplina di VIA, che è una disciplina codificata da oltre 25 anni a livello europeo comunitario, e forse è per questo che qualcuno ritiene oggi necessario destrutturare il procedimento di VIA attraverso anche alcuni elementi che renderebbero per i tecnici estremamente difficile fare poi le istruttorie, tipo quello riduciamo i tempi delle istruttorie. Voi capite che quando un progetto come questo, come l'autostrada tirrenica, come la variante di Valico, come il sottoattraversamento di Firenze, è costituito da diversi metri cubi di documentazione elaborata anche da grandi esperti di livello internazionale, funzionari della pubblica amministrazione non possono in 30 giorni non solo leggere i documenti ma anche comprenderne il valore. C'è bisogno di tempo. Il tempo lo avevamo prima e c'è stato ridotto e continua ad essere ridotto. Io personalmente ritengo che la riduzione dei tempi del procedimento è figlia probabilmente di una ipotesi nella testa di qualcuno, che siccome nella pubblica amministrazione non è vero che non ci sono professionalità, ma ce ne sono anche di alte e di altissime, che si possono anche rapportare ad istituti scientifici in un eventuale contraddittorio, l'unica possibilità per depotenziare assolutamente quello che invece, meno male, io devo dire, ne sono contento, è emerso ad esempio nell'aeroporto di Firenze, è quello di non consentire di leggere tutti i documenti e di avere il tempo su quei documenti di riflettere. Questo è gravissimo, la ritengo una cosa gravissima. Come è gravissimo che non si rispettino le leggi? Io dico è gravissimo anche per fare un confronto tra questi comportamenti e quelli a cui tutti noi cittadini siamo chiamati, quando ad esempio, visto che siamo di Firenze, noi che ci siamo occupati del piano paesaggistico l'abbiamo sempre portato ad esempio, se qualcuno di voi ha l'opportunità, il piacere o la disgrazia di abitare lungo l'autostrada a Scandicci, tanto per fare un banalissimo esempio, va bene? E deve aprire una finestrina se fa l'artigiano nel proprio capannoncino o fare una tettoia per lo stravento perché l'acqua non gli finisca sui macchinari, voi dovete sapere che deve chiedere un'autorizzazione al comune, ma non basta, deve anche presentare il progetto alla sovrintendenza, perché la sovrintendenza, siccome lungo l'autostrada A1 per 300 metri da una parte e dall'altra c'è un vincolo per decreto, per cui tutta quell'area industriale e artigianale che negli anni, in 40 anni, si è andata man mano a edificare, voi penso qualcuno lo saprà, forse molti no, però è paesaggisticamente vincolata come una risorsa da ammirare, chiunque ha necessità di chiedere un'autorizzazione lì è costretto a presentare un progetto anche alla sovrintendenza, senza avere alcuna garanzia che la sovrintendenza poi effettivamente quel progetto per fare la tettoia o per aprire una porta te lo approvi, cioè ti dia un assenso all'approvazione. Questo è quello che a tutti noi come cittadini spetta. L'onere della presentazione di un progetto secondo la norma. Non è comprensibile come per una grande opera infrastrutturale qualcuno possa pensare che invece valga la regola che non si devono rispettare le regole. Per quanto riguarda poi i contenuti del parere numero 110 del 6 novembre 2015, io mi sarei appuntato una serie di questioni che mi piacerebbe fossero portati alla vostra conoscenza, se non avete avuto la possibilità di leggere il parere, perché vedete, riguardo agli aspetti progettuali o agli aspetti ambientali, sulla base della documentazione iniziale, delle integrazioni che il proponente ha presentato e dell'istruttoria che tutti insieme, noi, Regione, ARPAT, ASL, consorzi di bonifica, autorità di bacino, comuni, abbiamo fatto, noi abbiamo compilato una terza colonna dove abbiamo esposto tutte le carenze progettuali che ancora permangono su questo progetto, che ci hanno portato a dire in fondo a questo procedimento e quindi nella parte conclusiva del verbale che io vi leggo, sono tre righe, rilevato che per quanto evidenziato nella precedente tabella A, la tabella A è questa tabella che voi avete, se entrate nel sito avete a tre colonne, questa era la prima colonna e la richiesta di integrazioni della Regione praticamente con tutti gli altri soggetti, la tabella centrale era le risposte che il ENAC ha dato e la terza colonna era le nostre valutazioni sulle risposte date sull'integrazione. Noi a conclusione di questo complicatissimo meccanismo abbiamo dichiarato, noi tecnici, rilevato che per quanto evidenziato nella precedente tabella A, il livello di definizione progettuale della documentazione complessivamente depositata dal proponente, anche a seguito delle integrazioni progettuali trasmesse, non permette di esprimere un parere compiuto relativamente a tutte le componenti ambientali interessate e che conseguentemente rimangono ancora componenti addirittura non valutabili, cioè c'è qualcosa che, su cui non siamo nemmeno in grado. Noi abbiamo concluso, diciamo, il nostro parere tecnico proponendo alla Giunta di comunicare al Ministero dell'Ambiente tutte le considerazioni che sono in questo documento, tutte le criticità che sono in questo documento e tutte le incompatibilità che sono in questo documento. La Giunta ha concluso il procedimento con parere positivo. Allora io mi chiedo, siccome io ho valutato nella mia lunga carriera di responsabile del settore via 955 progetti e posso tranquillamente dichiarare che questo è il peggior progetto che io abbia mai visto in 25 anni, io mi chiedo, se noi tecnici abbiamo concluso dicendo che non eravamo nella condizione di esprimere un giudizio su questo progetto, pur nella consapevolezza e nel rispetto dei ruoli, e cioè del fatto che la politica ha il diritto dell'ultima parola in merito a tutto questo, ma la Giunta regionale e il Presidente Rossi, esprimendo parere positivo sull'aeroporto, su quali documenti si è affondato il proprio parere? Perché il parere tecnico del nucleo di valutazione è quello che deve servire alla Giunta. La Giunta può anche dire, visto il parere tecnico negativo o coso, io decido diversamente per questo e questo motivo. Risulta abbastanza strano che esprima invece un parere positivo, va bene, alla luce di considerazioni così precise e puntuali che noi tecnici con grande difficoltà e non senza problemi, e non aggiungo altro, abbiamo espresso sottoscrivendo il documento. Siccome mi parlano di tempo, io non vi leggo qualche passaggio piuttosto particolare e interessante che riguarda il parere tecnico, ce ne sono di estremamente significativi anche sulla salute pubblica. So che è presente l'ASL, ad esempio, così come sull'ambiente. C'è una questione, e chiudo, che voglio dire. L'illegittimità di questo procedimento non è soltanto sul fatto che non è stato presentato il progetto definitivo, è su un'altra questione assolutamente rilevante che coinvolge anche la Regione in questo senso, sul fatto che il proponente non ha minimamente inteso, seppur da noi chiesto anche con la richiesta di integrazioni, fornire quello che la legge obbliga in base al 163, e cioè il programma di caratterizzazione degli inerti che dovranno essere necessariamente trasferiti altrove per la realizzazione terre e rocce da scavo. Se qualcuno è interessato al problema può capire di che cosa sto parlando. Perché? Perché vi voglio dire che la legge dice che quando c'è un procedimento di via aperto, il piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo deve essere definito e concluso prima della conclusione del procedimento di via. L'ENAC ha detto: io questa roba non intendo farla ora, se la faccio la farò dopo. Stiamo parlando di 2 milioni e 800 mila metri cubi di materiale che deve essere trasferito. Quindi questa è un'altra questione che secondo me rende illegittimo il procedimento.
Grazie. Se qualcuno... se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda...